Scusa.
No, vietato passare. No, vietato passare perché ci sono i cavi del mio. Ovvio. Se vi sistemate.
È pericoloso questa gira, gira.
Non posso far vedere il muso.
E quindi lo sperimento come si fa?
come si fa a vedere una live.
Devo disegnare un'interfaccia grafica?
Sì. Potremmo sempre disegnare.
Come?
Potremmo.
Ah, boh, se volete.
Cosa vi aspettate da questo? Cosa volete che vi dica?
Sì.
Allora, radio e streaming. Quindi, la radio che deve andare su internet. Io partirò dal presupposto che sappiate un minimo di elettronica. Quando parlerò di schemi e cose del genere, cercherò di farlo in modo semplice. Se invece volete fare le cose in modo un po' più semplice, diciamo, ignorate gli schemi e poi passeremo a parlare di una radio fatta in modo semplice, con un microfono attaccato al computer, che streama i contenuti in rete. Però sapere qualche nozione degli schemi che vi farò vedere vi aiuta quando dovete fare la radio. I gessi. Allora, le radio normali trasmettono via etere, sono apparecchiature costose, eccetera, eccetera, cioè la ricetta è tutto, è pericoloso se lo fate in modo illegale, vi esponete a rischi, tutte queste cose qua. Parte, vabbè. Se vogliamo streamare in rete, come prima cosa, visto che le radio in streaming funzionano con i computer, abbiamo bisogno di un computer. Oggi si usano i PC, credo. Semplice è che io attacco un microfono al PC in grado. PC può essere in qualche modo. Con una presa a mano. Vabbè, il principio è che prende la voce dal mio microfono, la codifica in connessa in rete con un programma, si mette in ascolto e mi sente. Ok? Questo, se funzionasse, diciamo, da computer a computer, potrebbe far sì che una persona si connette alla mia rete, a internet, non è mia, però vabbè. Mi ascoltava direttamente. Però questo è un problema. Ora ci arriviamo. Partiamo dal microfono e vediamo tutti i pezzi. Sentiteci. Microfono. Intanto dobbiamo cercare di capire che tipo di radio dobbiamo fare. Se è una radio dove io voglio collegare il tipo della radio, collegare un registratore, quindi mandare musica, non ho neanche il microfono. Se è una radio dove voglio registrare cose come questo, ho bisogno di un certo tipo di microfono. Se devo parlare io e non voglio che i rumori della radio si sentano, ho bisogno di un altro tipo di microfono. Ci sono, come avrete immaginato, diversi tipi di microfoni. Guarda caso. E esistono dei grafici per i diversi tipi di microfoni. Adesso qui lo dico in modo molto semplice. Per esempio, questo microfono qua, se mi interessa che prenda solo la mia voce, deve essere direttivo. Quindi se io lo punto verso di lui che parla, ascolto lui e non tutto il resto. Sono i microfoni direttivi, vengono chiamati cardioidi perché la loro, come dire, curva di ricezione nello spazio è fatta circa così. Sono direttivi. È una figura in 3D, insomma. Un microfono come questo che sto usando, che è una capsulina, invece prende tutto quanto.
Questo si chiama?
Questo qua?
No,
è una capsulina, è una cosa che... Ah, non so chi di voi ha la connessione in rete, però ho messo su delle immagini su una pagina web.
Io vi dico già che non so scrivere. Ricca.org barra svesto barra seminario, se non ricordo male.
Si vede? No, si vedono un po' di immagini, vabbè. Comunque, questa qua è la cartolina che sto usando adesso ed è buona per gli ambienti di questo tipo qui, perché la collego semplicemente con un filo al computer e prende tutto, prende le persone di sotto, hanno un'alta sensibilità, per cui se faccio una radio con poche pretese dove mi interessa sentire tutti quelli che entrano nell'ambiente di lavoro, e cose di questo tipo, una di queste capsule è l'ideale, costa pochissimo, nei negozi di elettronica la trovate a 2 euro. Ed è una è un cilindretto praticamente. Questo qua l'ho invertito tantissimo, con due contatti. Poi io collego il mio cavo e finisce con uno spinotto e porto al PC. Fine, non ho bisogno di nient'altro. Prendo la cartolina, finisco per fili, il chiodo deve essere possibilmente schermato perché sennò mi vengono disturbi. Ma anche un filo qualunque quando siete in situazione di emergenza va benissimo. Collego lo spinotto per entrare nella scheda audio del computer, ho finito. Il microfono già così funziona. Questi microfoni qua si trovano in un sacco di posti, se vogliamo recuperarli. Vecchie radioregistratori, cornette di cabine del telefono, pubblici e non, nei cellulari, e sono piccole cose, insomma, questa che sto usando. I microfoni di questo tipo invece ce ne sono, diciamo, in due tipi: quelle del fustino del Dixan che fanno veramente schifo e quelli di marca tipo Sennheiser o RCA, non so, quelli che costano molto, e un buon microfono di questi da studio costa veramente tanto. Perché la caratteristica principale sta nel fatto che non vanno subito in distorsione quando ci parla l'alta voce e comunque restano molto sensibili. Il top sono i microfoni wireless che sono senza filo e si trovano per esempio in due posti, o nei negozi di hi-fi e costano tantissimo, oppure nelle bancarelle dei cinesi e costano pochissimo. Io ho preso uno di questi dai cinesi e vai in distorsione subito. Però può essere divertente da usare per fare effetti, non lo so. Come trasmissione audio funziona molto bene. Quindi questa è un'altra possibilità.
Il microfono tramite questo spinotto va nella scheda audio del computer. Che sta aggiungendo? Ci sono diversi tipi di schede audio. Oggi purtroppo sono fatte in un certo modo, sono molto semplici come componentistica, sono PCI. Purtroppo non posso farvi vedere le immagini. Ci sono i chip, i componenti, eccetera.
Non so se avete presente le schede audio, avete mai viste, però quelle di oggi sono PCI, hanno pochissimi componenti.
Questo vuol dire che costano poco, sono economiche, magari si sfasciano di meno, però detto in parole povere, quando non ci sono, per esempio, il microfono,
hanno pochissimi filtri. I filtri sono fatti con componenti discreti che sono i condensatori e resistenze e servono a eliminare, per esempio, i frusci, i rumori di fondo che introduce il computer con tutta la sua circuiteria. Le sound blaster di una volta, che erano un po' più grosse, contengono una quantità di componenti che potete vedere in una delle immagini che c'è sul sito. No, non me l'ha caricata l'immagine. Vediamo se riesco a mettere, scusate.
Thank you.
diciamo di andare più avanti.
Grazie.
No, è questione di un attimo. Credo che ci fosse la rete.
Non c'è,
ma a pezzi, allora basta. Senza che lo stream si blocchi in tutta la situazione. Sì, ma di quelle schede che ho detto io no. Non so neanche se ho buttato dentro le immagini.
Vabbè. Quindi, se avete una buona scheda audio è meglio,
perché avete magari più ingressi e questo vi può aiutare.
Dobbiamo mettere lì un filtro per il microfono da scheda.
Come?
Dobbiamo mettere un filtro per il microfono da scheda.
Potreste mettere filtri, ma tutto ciò che sono i disturbi generati dal computer non li potete filtrare. Mandare una le ricezioni di una radio onde corte per fare effetti carini, potremmo andare a ingresso. Tutte queste cose ce le offriamo una buona scheda audio, oppure ovviamente ci va la scheda Lumix. Però usare un mixer esterno, secondo me, semplifica di molto le cose. Perché se io col mouse devo regolarmi gli ingressi, i livelli, eccetera, per un po' di tempo. Col mixer allungo la mano e lo faccio subito. Poi ho magari, se ho un indicatore qua, con il V-meter, posso rendermi conto se ciò che mando va in distorsione oppure no, quindi badare anche alla qualità della trasmissione, eccetera.
Questo è l'uscita del mixer, va come uscita.
Vediamo se sono arrivate le foto, vabbè. Sì, ci stanno. Sono DSCN 2043 e 2044. Ci sono due schede audio a confronto. Una è la una vecchia Sound Blaster.
E io la segno perché la SB 16 secondo me è la migliore che sia mai stata fatta come qualità.
Mi usano uno. Sì.
Ma su cosa hanno?
Sui vecchi computer. Per i nuovi ci vuole una scheda PCI nuova, costosa, eccetera, eccetera. Però vedremo che bene o male possiamo filmare anche con una rete macchina.
Comunque non sbagliato, non deve sperare la grande sintrasante.
Anche quella è una buona idea. Non so, chi ha visto le immagini vedrà che la prima, la 2043, è un mare di componenti, che sono filtri, amplificatori fatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Quella accanto non ha niente, ha un chip che fa tutto, però la differenza si sente.
Tipo l'Audi.
La Creative? No, non conosco. La AUDG? Che roba è? Ah no, io. Il mio PC ha 4 o 5 anni fa, che ultimo adesso? Non esiste. Va bene, qua sta la nostra fantasia, buttare in radio quello che ci pare. Cioè, se vogliamo mandare i dischi, ci metto il via dischi, se vogliamo ascoltare una radio. volte li andiamo a centrare qui, e tutte queste cose qua. Oppure l'audio da un televisore per ritrasmettere, non so, i notiziari. Nel PC devo avere un software che prende questi segnali in ingresso, me li digitalizza e me li manda in rete. Ora, il discorso teorico sullo stream è questo: se io faccio da sorgente per un segnale out, per un segnale in stream, uso la mia banda in uscita. Che ha un limite, perché sono uno sfigato, ho una DSL che oggi è, quant'è il minimo? 640k, nel senso che anzi sono ancora più sfigato perché mi trovo dove non c'è la DSL e ho un modem a 56k, ok?
Oppure un telefono
come a casa mia perché non ho la DSL e entro in internet, che simboleggio con questa nuova. C'è qualcuno che è qua nel Burundi e ha DSL? Allora, qua sarebbe evidente che io non posso superare questa banda nel mio stream. 56 kilobit posso trasmettere a una qualità molto alta, però mi saturo la banda. Se io saturo la mia banda posso solo streamare e fare nient'altro. Come quando streamo in rete mi interessa magari stare anche in una chat per vedere cosa mi dicono quelli che mi ascoltano, quante parolacce mi dicono, allora devo ridurre questa banda in uscita, così posso chattare, così posso andare sul sito di Indimiti e fare la rassegna stampa per esempio e cose di questo genere. Quindi questa banda in uscita per lo stream in realtà la riduco un po'. Quella che uso di solito è, non me la ricordo. Allora, 24 kilobit. Per secondo, che in byte al secondo sono 3-4k al secondo. Comunque sono 24 è... No, rispetto a 56 è un po' meno della metà. Quindi mi tiene abbastanza libero per fare altre cose. Ok?
No.
Io ho 56 come massimo possibile. Ricordiamoci. Cosa vuol dire? Che quando uno mi ascolta, io streamo direttamente, questa persona qua si succhia da me i 24 kilobit al secondo. Poi arriva un secondo ascoltatore, dalla Francia, per esempio, e se ne succhia altri 24. Siccome sono io il server, ora io sto uscendo a 48 e dico, ah, la mia banda sta aumentando, due ascoltatori. Poi arriva Lobo
e dice, vediamo cosa sta trasmettendo il servizio.
E mi sono fidato di 24. 24 per te fa una cifra che non so, perché non so fare i conti senza la cifra. Però sicuramente è maggiore del mio 56. Il mio sistema, il mio modem si siede e dice, no, io non smetto più di voi. Lo stream rallenta, comincia a saltare, loro mi scrivono in chat, ah, lo stream salta, ma io non li posso leggere perché io non vado impegnato. Non funziona più. Il risultato è casino, posso avere al massimo due trasportatori, magari qualcuno in giro. Lo stream poi dipende anche da un altro parametro che è la qualità nell'encoding, che poi vedremo. Il trucco è un altro. Così può andare bene per fare un esperimento, per parlare magari direttamente con una persona punto punto, con due. Ok, allora io faccio una cosa, mi rivolgo a un server. Un server che fa il lavoro di distribuire la mia trasmissione a tutti.
Ha un nome tecnico che non mi ricordo.
Non lo so, se qualcuno di voi lo sa. Sì, no, iScast è il nome del software, ma...
Forse no, broadcast.
Qualcosa del genere. Sì. Chiamerò qui. Perché il nostro che usiamo è Baguazia. Ora, se noi vogliamo essere sicuri di essere ascoltati bene da un mare di persone, e spero che il nostro stream si senta, per esempio papuasia.org ha la fortuna di avere una banda mostruosa dell'ordine del megabit, quindi non più 56 miei, ma siamo simili. Quindi io trasmetto a lui con un suo programmino lato server, che se vogliono non neanche bisogna di conoscere, perché lui è configurato dai cavoli suoi da gente come Lobo, sta lì in ascolto. Io do l'indirizzo del server e dico ascoltatemi collegandovi a questo server. La gente che è qui si collega a lui. A questo punto la mia banda è sempre 24 e il server ne distribuisce le connessioni. Questo vuol dire che io via modem posso streamare tranquillamente. Non ho bisogno di una grossa banda o di una DSL o cose del genere. Il lavoro lo solo per il server, finché non crash, ovviamente. Cosa che capita. Qualche domanda su questo? È chiaro? Non lo so.
Come si chiama il server?
Il software che usiamo noi è Alistair.
No, è sempre qui.
Papuasia.org.
Ice come ghiaccio o Ice come
occhio? Ice come ghiaccio. È un software. Sono diverse versioni. La tecnologia che ancora usiamo per adesso è l'MP3. Quindi da qua esce uno stream in MP3. E Papuasia ritrasmette stream sempre in MP3. MP3 è diventato brevettato, proprietario, non so cosa è successo. Per cui la tecnologia si sta spostando verso un nuovo formato che è OGVORBIS. È OG. E stiamo cominciando un po' a provare l'OGVORBIS, però credo che non molti possano ascoltare OGVORBIS. Credo che sia poco diffuso. WinUp lo usa?
Sì.
Ah, va bene. No, io non uso Windows da tempi in memory, per cui non lo so. Va bene. Muse è il programma che noi usiamo per streamare qua dentro. Riesce a streamare in OGVORBIS in questo nuovo formato. Addirittura può streamare tutti e due insieme su punti diversi, diciamo.
Ma quindi Ice si gira sul server o Ice è quello che gira sul server? Server Unix.
Sì.
C'è anche un Icecast.
Come?
Differenza c'è tra Icecast e
Muse? Muse fa la codifica. Se il programma che fa la codifica in MP3 di quello che tu gli mandi in ingresso. Addirittura tu gli metti dentro delle playlist di MP3. È un encoder, sì. Per funzionare però deve essere collegato a un server Icecast.
È quello che fa.
È quello che fa. Che smista a tutti, sì. Rimane in ascolto delle connessioni e te le fa sentire. Tutto qua.
Ma io potrei avere una DSL che fa 128 per avere più Icecast.
Sì, potresti avere una
persona che
scuola.
Sì, per la persona che scuola.
Sì, sì. Certo. Le prime prove si fanno così, diciamo, server in locale e cose di questo tipo.
Esiste una versione Icecast per Windows?
Credo di sì, si chiama Shortcast, però credo che sia proprio commerciale. Sinceramente l'ho provata anni fa, ma non so se esiste ancora. Ah, ecco, c'è un plugin per il WinUp per poter streamare, cioè non si usa più Muse, si usa WinUp, però non hai un sacco di possibilità. Il bello di Muse è che tu puoi avere in ingresso l'input, cioè il microfono oppure il computer, più sei canali a cui puoi aggiungere delle liste, per esempio di MP3 o di WAV tra poco o di OGVORBIS, quindi delle liste. Posso aprirmi un canale con degli effetti sonori, applausi, rumori, sciacquoni, cose così. Un canale con le sigle, per esempio, del telegiornale, delle previsioni del tempo. Un altro canale con la musica che devo mettere quando voglio andare a fare pausa. Un quarto canale con le interviste. Non esiste ancora uno scheduler che mi permetta di programmare il palinsesto, però posso cliccare sulla sigla, va la sigla, poi la fermo, parlo io col microfono, poi clicco sull'intervista, la faccio partire, mi automatizza un bel po' di cose per la trasmissione. Un'altra cosa che fa un museo è registrare in locale sul disco quello che trasmette, come quello che stiamo trasmettendo adesso. E stream al server. Boh, domande o andiamo avanti un po' sulla parte hardware?
Ma quasi cos'è?
È un server, su internet, una macchina.
Cioè è una macchina.
Sì, un computer. Come? Per ascoltare la defender.
Quindi è un dominio.
Cioè, è, sì, un dominio a cui si punta per la trasmissione. Dunque, fa quasi, spiego un po' meglio. È il dominio che usiamo noi per filmare.
Ma ce ne sono anche altri?
Fa quasi è un mio amico che ha deciso di offrirmi questo servizio per streamare il design.
Una domanda noiosa, quanto costa?
Appunto adesso ci arriviamo, perché un nostro amico ci offre questa possibilità per situazioni come questa qui, però normalmente purtroppo questo servizio è a pagamento, tranne server di volenterosi come autistici, se non mi sbaglio, radio.autistici.org o cosa?
Radio scritto di media.
Quindi media, sì, ecco,
pure non ricordo bene che abbia usato loro dare polis.
Montevideo.
No,
pubblico voice .fm. Io non ricordo, ci sono un po' di server che offrono questo servizio. Inserisce i server di Shopcast. Questo è il dominio. Quando ascolto quel mio programma, che può essere Winamp, XMS, comunque qualsiasi media player in generale, gli devo passare un indirizzo. L'indirizzo di questo tipo per gli ascolti inizia sempre con HTTP, come se fosse una pagina web. Poi gli devo dare una quota normalmente, che è la 8000. Ma può essere diversa a seconda di come la lista è impostata. Da noi è 8000, normalmente si usa questa. E poi sempre a seconda di come è impostato Alcast, ma questo dipende appunto dalla radio che sta ascoltando, dovete dargli o meno un mount point. Questo perché la quasi potrebbe servire questo tipo di servizio a tante radio. Noi usiamo RCIP. Però potrebbe esserci un'altra radio, potrebbe essere gli autistici, radio autistici, che potrebbe usare stesso indirizzo con un point out.mp3 e così via. Per cui se l'indirizzo è uno solo, a seconda di come è posto il server, non ci bisogna di metterlo, però conviene sempre metterlo. Potrebbe esserci altra gente che usare quasi e streamare altre cose. Quindi dico, voglio scoprire il cyber, ok, metto questo non cosa. Poi mi hanno rotto le scatole, passo solo i fici e metto l'altro non voglio. Così via. Se poi uno riesce a fare le pagine web bene, mette il link, che non ricordo esattamente come si fa perché ogni 5 minuti cambiano le standard iStat con cui si fanno le playlist. Per cui io clicco sul link e mi si apre automaticamente il media player a quell'indirizzo. Credo che sulle nostre pagine sia fatto così, però non sono sicuro che funzioni ovunque. Qualcuno sa questa cosa?
Su Radio Autistici c'è il...
Ah ecco, c'è Radio Autistici Orbe che fa questa cosa, in automatico.
Dovresti essere l'iScast.
Sì, 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 lo so, ci abbiamo provato, ma non funzionava. Con per fare questo. Domande?
Per il link mi sa che comunque basta mettere il link, basta metterlo semplicemente con il link e
a seconda del browser.
Vedete che si fa e poi dopo
stati lungo il metro e uno, eccetera. Una cosa molto simile, cioè una cosa molto semplice, quella che ho fatto io durante il meeting, è PC, microfono e connessione wireless. Quando io rete streamo su Insta, non c'è il mixer, non ci sono queste cose qua, c'è un microfonino piccolissimo con un cavo corto così, in realtà non ce l'ho, scusate, un cavo più lungo, però c'è una foto nel, in quello che ho messo su, dove io collego questa capsulina famosa che dicevo direttamente sopra uno spinotto, per cui ho un microfono piccolo così e metto in funzione nelle schede audio. Questa può essere un'idea per fare molto. Ci sono dei computer palmari che hanno adesso microfono, possono fare le registrazioni audio così, magari senza microfono può essere un'idea per farlo. Sì, molti portatili hanno integrato, però prendono le vibrazioni di hard disk, CD-ROM, e soprattutto questo per esempio prende le vibrazioni dei tasti quando uno dice. Quindi, sì, sente un rumore pazzesco. Per cui se tu parli e stai scrivendo si sente un rumore infernale, un po' scomodo. Discorso a parte può essere il mixer. Io ho portato degli schemi come costruire i mixer, se volete ne parliamo, però non c'è il videoproiettore, non so. Che ne dite? Vogliamo vedere un po' di schemi? Spicciola per aiutarsi in queste radio con i computer. Partiamo un attimo dal microfono, la camera che ha due contatti. Nelle schede moderne, cioè nei computer portatili e cose di questo tipo, queste capsule si collegano più delle volte direttamente di quelli piccoli e il microfono funziona. Nelle vecchie c'è un blaster, questa cosa non funziona molto bene perché queste capsule hanno bisogno di un'alimentazione, di una piccola corrente per attivarle. Dentro hanno un piccolo transistor, sono fatte da una membrana sensibilissima che capta le vibrazioni dell'aria, le trasforma in una corrente elettrica microscopica che poi va amplificata appunto dal transistor che c'è dentro. Però il transistor per funzionare vuole un po' di corrente. In termini tecnici si chiama corrente di bias, ma comunque le schede moderne danno direttamente qui questa corrente e fanno tutto loro, per cui voi non vi occupate di niente. Nelle schede vecchie, nelle Sound Blaster vecchie, che sono quelle migliori, come vi dicevo, a parte se non volete spendere soldi, questa corrente gliela dovete dare.
Quindi
qua vuole una diretta, secondo me, all'incirca di 3 volte. Di solito ci sono 3 volte, però se date 3 volte così a una capsula di questo tipo la bruciate. Ci vuole una resistenza qua, il valore è 2200 ohm e così alimenta la capsula. La capsula funziona. Devo prendere il segnale adesso per portarlo al computer,
quindi io mi attacco in parallelo a questi fili, mi tiro il segnale per andare al monitor, ok?
Se mi ci attacco direttamente, ogni 3 volte brucio la scheda audio. Ed è una cosa bella a vedere, però questo non va bene. Allora, io immagino, per evitare che passi la corrente continua, questo piccolo principio di elettronica, devo mettere un condensatore.
Io metto qua.
Condensatore che deve essere elettrolitico. Sì,
questo punto io poi ci metto il primo. Che è un po' enorme,
la cosa interessante di questo tipo di schema delle vecchie sound cluster è che se io faccio questo condensatore, diciamo con un valore 47 microfarad, poi c'è anche la tensione, diciamo più 16 volt, se io faccio il valore di microfarad di questo condensatore vale alla risposta in frequenza del microfono, più è alto e più toni bassi mi fa passare, più lo restringo e più mi prende soltanto gli acuti filtrandomi le frequenze basse. Questo può essere utile per registrare determinati tipi di cose. Se io ti metto un 100, le prove che ho fatto, io ero in casa nel palazzo serbiano, sentivo le vibrazioni dei camion che passavano da strada di sotto come un rimbombo cupo incredibile. Con valori più bassi queste vibrazioni sparivano. Cosa di questo tipo può essere utile per, non so, registrare i terremoti, non ho idea. Comunque per filtrare frequenze che vi danno fastidio o per esaltarne delle altre.
Un equalizzatore.
Sì, in un certo senso è come se equalizzasse il suono. Fa un filtro.
Che cos'è un condensatore?
Sì, un condensatore elettrolitico, è un colpo, sono cilindretti. Fatti così. Sono piccolissimi. Se avessimo una scheda, non c'è una scheda qualunque che vediamo un po' di componenti come sono fatti, no? Qualcuno che si faccia il portatile.
Di sotto c'è
una
scheda.
Eh?
Sì, no, ancora,
c'è da qualche scheda vecchia magari, più è vecchia meglio è. Vabbè. Comunque, questa è una possibilità in più che danno le vecchie schede rispetto a quelle nuove.
Una cosa volevo chiedere, prima quando hai fatto, quando hai detto che stavamo a prendere la scheda, il trasmissore del DERA mi ricordo che dobbiamo prendere il microfono del DERA e mi ricordo che vicino a anche lì dobbiamo guardare, non so, il guadagno del microfono.
No, alla fine le capsuline queste qua si chiamano microfoni a condensatore o elettro. Hanno comunque un guadagno abbastanza alto, anche
non possono essere pericolosi per la scheda.
No, l'importante è che siano disaccoppiati, cioè che abbiano il condensatore che non li fanno che continua, ma solo i segnali alternati, cioè le vibrazioni dell'aria. Basta quello. Tutto qua. Con le vecchie schede appunto posso fare questa cosa e quando si scarica la pila non si sente niente. Succedeva questo con il sound blaster. Tra l'altro questi microfoni qua fatti con la diletta e il condensatore sono ottimi da usare in quelle piastre audio, non so se ricordiamo mai di averne, che oltre alla cassetta hanno i due ingressi per i microfoni. Qualcuno di voi ne ha una? Ecco, per questi ingressi microfono, questi microfoni qua fatti con il condensatore radio sono meravigliosi. Perché se ne fate due con un cavo sufficientemente lungo, e qua di solito gli ingressi sono due, quindi avete la stereofonia, potete registrare ambienti in stereofonia e viene un effetto bellissimo. Se poi riuscite a trimmare in stereo ancora meglio. E potete usarlo per registrare, non so, concerti dentro una stanza, musica da casa, non so. Dei cori, qualcuno che suona la chitarra. Comunque il bello di questi capsule è la dinamica, che è altissima, e la sensibilità, quindi se registrate un chitarrista sentite le mani che scivolano sulle corde, tutte queste cose qui sono molto sensibili e costano niente. Provate se volete.
Tutte le PCI non hanno bisogno di essere alimentate?
Ormai non più. Questo questo è il microfono. Ci sono tanti altri tipi di microfoni che si possono usare con schemi di tipo diverso, però questo è il tono più facile. Mi sarebbe un altro, posso cancellare? Sì. Minchia, ma questo è un comodo! Ma da dove viene? Non te lo ricordi, non ti sarà scoperto. Un'amica!
È il mio.
Sua amica!
Mi ricordavo che qua c'è...
No, non c'è fatto. Tornando al discorso della piastra, quello che ho detto con la... La piastra con due microfoni. Se non avete un mixer e volete usare due microfoni, potete usare la piastra. Io esco al segnale della mia piastra e vado dentro il computer. E da qua stringo. Così ho due microfoni, con uno per registrare presente l'ambiente, con l'altro io parlo. Quando voglio mandare la musica, devo play e mando la musica, e avete un piccolo sistema che vi semplifica la vita. Poi addirittura volendo la piastra degli interessi fuori, quindi potete collegarlo nella radio, mettete qua in rete con la pausa e la radio va dentro il vostro musica. Potete usare la piastra come un piccolo mixer, diciamo. Così al volo. Questa può essere un'idea. Di solito hanno un tasto per selezionare l'input dai microfoni oppure dal connettore dietro. E così se non c'è il mixer usate quello. Io avevo una piastra sfasciata che usavo come mixer o come amplificatore per i microfoni. Non registrava, non portava avanti e indietro, però aveva gli ingressi e era comodissima. Basta con questa roba. C'è un altro schema che devo fare, ma è un po' complicato da disegnare, che è il circuitino che permette di mandare in radio, cioè in streaming anche, o su un mixer, le telefonate. E questo schema l'hanno sviluppato all'OA, al laboratorio elettronico dell'OA, e la pagina web non me la ricordo. Sì, questo schema di sta su questo sito. Qualcuno mi dice se lo trova? Ah, ecco, pistici. Non più cito.
Grazie. Professore.
Che cosa, una scheda audio? Qua ci sono i condensatori. Il valore che si può. 470 microfarad, questo è il nome. E poi ci sono quelli di sono quelle robe lì. Dentro l'OA dovrebbe esserci un'altra pagina con il nome del laboratorio di elettronico, LEP, no, laboratorio elettronico popolare, LEP.
Asbesto, cosa fanno i condensatori?
In generale in elettronica?
Sì, e anche in questo caso.
Dunque, allora, condensatore sono due piastre
con due fili
e in mezzo niente. Quando io applico una tensione succede che
questa piastra si carica di particelle positive
e questa di particelle negative. E qui il corrente non ne passa perché è interrotto e passa. Ok? Però se io inverto questa. Se io inverto istantaneamente questa cosa qua, metto più qua e meno qua, allora queste positive diventano negative. Cioè queste diventano positive. E c'è un tempo in questo passaggio qua, sto cercando di spiegarlo in parole poche. Ora, una corrente di tipo alternato in un grafico va da più a meno, così, fa compiere al condensatore questo passaggio qua. Quindi vuol dire che questo più diventa meno, questo meno diventa più. Quindi una corrente alternata che succede in bassa, perché da più diventa meno, va di qua, meno diventa più, si scambiano in un certo senso. Quindi il condensatore, in parole molto povere, in realtà c'è tutta una teoria che non ricordo neanche, fa passare la corrente alternata. Più è alta la frequenza e più è facile che passi la corrente alternata. Mentre la continua, che è fissa, rimane lì e non passa, e non scorre ancora. Quindi quei 3 volt che io gli do con la pila, che è corrente continua, per disaccoppiare, cioè per non mandarli alla mia scheda sonora, gli metto un condensatore in mezzo, ok? Però il condensatore mi fa passare la voce, perché è la voce è variabile, insomma, non è una corrente continua, è un segnale che varia nel tempo con una certa frequenza, e quella passa. Spero sia chiaro, insomma, più o meno. Allora, sto dicendo di questo mix, qui ci sono gli schemi per costruire l'interfaccia telefonica. Ti spiega come prendere un vecchio modem, recuperare i componenti di questo modem. Vediamo se riesco a farvi lo schema. No, ecco, ce ne sono diverse. Esistono tante versioni di questo schema. Io devo collegare la mia scheda sonora del mio computer al telefono. Come facciamo? Il discorso è questo: il telefono funziona con tensioni molto alte. Quando il telefono squilla, sulla linea telefonica sono 48 volt, è anche facile prendere la scossa. 48 volt nel computer fanno molto fumo. Non è bello. Allora devo mettere in mezzo qualcosa che eviti che alla mia scheda sonora succeda il peggio. Questa qualcosa l'hanno costruita loro. I modem fanno questa cosa, cioè il modem è una scheda nel computer dove entra il telefono e non fa fumo. E quindi ho pensato, ok, prendo quei pezzi del modem che evitano il fumo, ed è quello che hanno fatto loro. Hanno preso quei 2 o 3 componenti che creano questo disaccoppiamento, ancora una volta hanno costruito un filtro che evita il passaggio della corrente ma fa passare il mio segnale a voce, ed è uno schema che loro hanno fatto, insomma. Qui io ne ho uno,
c'è in mezzo un trasformatore.
Poi ci sono dei condensatori in mezzo da una parte e dall'altra, poi ce ne sono altri addirittura in mezzo con una resistenza. A seconda dei valori di questi condensatori io blocco, per esempio qui posso bloccare la corrente continua. Adesso non ricordo i valori, dovreste guardare i simboli. Questi in parallelo, se ho una frequenza molto alta, questo condensatore si chiude, si comporta come un cortocircuito e mi chiude il circuito. Quindi la frequenza molto alta mi rigira qui e qui non ci va. E quindi ho anche un filtro per le frequenze altissime. Questo disaccoppia, è un trasformatore e evita danni di un certo tipo. Qui ho altri 2 filtri per sicurezza, allora entro nel mio PC e posso ascoltare le telefonate, registrarle, eccetera. Però meglio che guardate qua, forse è meglio di come ho fatto io. A usare un modem. L'uscita audio del modem, ma messo che ce l'abbia, non lo so.
I vecchi seriali ce l'hanno.
I vecchi
seriali ce l'hanno.
Modem?
Sì, i vecchi modem seriali esterni.
L'uscita audio per poter entrare nella scheda. Sì, bene. il loro circuito, quello di cui parlavo, prevede da un vecchio modem, strappo via questo trasformatore qua, ci sono le foto che indicano dov'è, eccetera, e strappo via uno di questi grossi condensatori che è utile per fare la protezione.
Il modem era elettrico perché non funzionava, né il
condensatore. No, vabbè. È veramente difficile che si bruciano questi due, cioè se sono bruciati si vede oggi, se il trasformatore è bruciato si vede, se il condensatore è bruciato è scoppiato proprio, si riconosce visivamente molto, in modo molto facile. L'ultimo schema che potrebbe essere utile, ma poi è veramente complicato da fare, è il mixer. Per chi ne sa un po' di elettronica, costruire un piccolo mixer può essere utile invece di andarsela a comprare. E si usano integrati che si chiamano amplificatori operazionali. Sono dei cippini piccolini, ma che non ci costano. In modo molto semplice, perché vederlo senza videovettore è veramente un casino, nello schema si diventa una cifra così. Io qua vi mando l'ingresso, tutti i segnali che voglio, in teoria 6, 7 diciamo.
Questo qui lo alimento attraverso questi pinini con più e meno.
Sto semplificando molto, ci sono un bel po' di componenti.
Qui creo diversi, tirando dei fili, mettendo magari una resistenza di quelle variabili, un potenziometro, così ho i miei volumi separati. Li unisco tutti insieme, entro con un'altra resistenza e arrivo al circuito operazionale. Lui fa la miscelazione dei segnali e me la manda in uscita.
Lo schema è in realtà un po' più complicato, però costruire un mixer del genere costerà meno di 10 euro di componenti e la qualità è abbastanza buona a seconda del chip che scegliete. Ora, questo mixer è mono, ogni segnale di questo è mono, ma se volete un mixer stereo rifate lo stesso circuito uguale con un altro integrato e avete un canale, l'altro canale avete il mixer stereo con i volumi separati. Più o meno ci siamo?
Da qualche parte.
Non solo.
C'è lo schema da qualche parte.
Infatti 8 qua, 8 qua. E poi se volete fare altri, non so, canali, in uscita di qua ne fate un altro ancora di questo. Così via.
E lì questo progetto? Su quelli questo progetto, cioè
non lo so. Io ho un link dove ho trovato schemi di mixer. Qua e non solo se un mix, ma è successo. Questo qui è panorama.net. Questa è una raccolta gigantesca di schemi elettrici di circuiti di qualsiasi tipo, tra cui anche il cosiddetto patch telefonico di cui ho parlato prima. Ci sono gli schemi di come si montano i microfoni, come vi ho detto prima, ci sono i mixer, ci sono amplificatori, c'è un po' di tutto, circuiti per risolvere problemi di qualsiasi tipo. Tutta la sezione audio è piena di questa roba e spiega come fare, per cui un minimo di elettronica.
Dunque altri schemi, se io cercare schemi, c'è la lista nuova.
Ah, esatto, sì.
Numeri passati soprattutto dei kit di contatto, quindi potete scegliere lo schema che vi interessa, prendere il kit di contatto con l'ultimo paese di salita,
nuova elettronica,
cioè diciamo, ci sono degli archivi proprio con tutti i progetti passati della rivista, quindi scegliere il progetto, prendere il codice e anche c'è il kit di contatto con la protezione.
L'ultimo sito che segnalo, qui abbiamo qua molto, è ipd7.net, che a me personalmente risolto un male di potenza, perché l'autore, perché contiene un database di chip e di circuiti integrati che è immenso. Questo può essere utile se dovete riparare delle schede, c'è un chip bruciato, segnate la sigla, andate sui DB7 e vi dice che cosa sta a cosa serve quel chip. Sì, c'era un minimo di esperienza, logicamente. Però magari potete comunicarlo a chi ne sa qualcosa. Oppure dire mi serve un chip, rifaccio queste cose, ma dire
che sono pure le FAQ sulle riparazioni.
Ah ecco, sui BB7 ci sono le cosiddette FAQ sulle riparazioni.
Non sono
cioè sono cose, sono documenti che ti spiegano bene o male come riparare un po' tutto, dal forno a microonde che ho usato, come riparare il forno a microonde, televisioni, radio, così, come perlomeno come fare la diagnostica su questo tipo di cose. Capire dove sono i guasti e cose così, anche per non essere fregati quando si va dal tecnico, cose del genere. Boh, altre domande? In generale sullo streaming? Se no, praticamente ho finito.
Una piccola, diciamo, recensione. In realtà ci sono una classe di utilizzi P, una classe di riguarda gli indirizzi di multicast. In realtà se avete uno di voi, diciamo, adesso non so se qualcuno, diciamo, mi può aiutare su questa cosa che magari, diciamo, conosce, cioè avete una classe di quegli indirizzi, automaticamente, diciamo, si può pure smettere in massa, alla fine praticamente non c'è problema di carico. Cioè per esempio adesso, se ascoltano 10 persone o 100 milioni di persone, alla fine la banda di uscita sono sempre 24 mentre, diciamo, che quelli che usufruiscono della banda alla fine non sovraccaricano la banda, diciamo, in uscita da lui. Quindi teoricamente si potrebbe trasmettere già in tutto il mondo e magari trasmettere anche un milione di persone.
Questo no, non lo so, sinceramente.
Ma deve essere una
intera, no?
No,
realmente è che ci va in molti castrosi per la gente nell'anno intero. Perché il problema del podcast è che il computer deve conoscere la classe da un andato e non c'è il punto di accordo. Quindi qua dentro si potrebbe mai sentire la
stessa cosa. Però la cosa che deve essere
il computer deve essere la stessa cosa. Se non avviare il supporto con la scuola, non è una pesce con il supporto. Si può fare con tutti i computer che si può fare questa cosa. No, se deve essere questo.
Il software che usiamo per filmare, che si chiama Muse,
c'è un numero di persone, quindi 15 persone.
Io mi ricordo, io
il sito report.rai.it c'è il storyboard di quella trasmissione, parlavano proprio di questo. Parlavano della storia, un gruppo di scout che suonava la chitarra attorno al posto. C'era il responsabile della SIA che diceva che si devono parlare della SIA. E tutto il fatto considerava questo.
Probabilmente ci sono delle interpretazioni discordate, perché io ho chiesto a una consulente SIAE, mi ha detto che se tu hai, cioè, se io ho un certificato di mano, che lo posso dire a voi, non posso dire privato, sono quelle leggi solo perché ci sia privato, non posso dire, se io l'ho comprato, se ho un SIAE, non posso dire, lo posso dire a quante persone vuole, non posso dire privato. No, nel senso che se no, allora nel senso che se io da casa mia scrivo solo a te un CD che io ho comprato, non è
non ti sembra l'altro, non ci sono, però non
lo
sai,
ma
dipende
come
la
la lista. Siracusa. Provincia.
Scusa, vai, 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 vai
pensato che si debba una pubblicazione per indicare
io ci ho fatto tutto
sì, però è
la melodia e tu puoi registrare una melodia alla SIAE se passi un esame
oppure se paghi
devi comunque pagare anche
c'è compositore da scrittore c'è
e quindi in qualsiasi modo tu usi quella melodia anche se tu fai una canzone tua metti un assolo che è la melodia di una canzone registrata alla SIAE tu devi pagare però no, non c'entra niente.
No, io nel senso che
vuoi distribuirla.
Sì, cioè la domanda è, se io creo una cosa che non ho mai fatto nessuno prima, e poi la metto, guarda che parte scrivo, che succede?
Beh, se te la farei io non la siedi, ci ti prendi, ma che io sappia.
No, però se io per esempio dico a buon cuore, mandatemi 50 centesimi se vi piace. Che cosa succede?
Tu in Italia puoi fare una melodia e registrarla presso un'altra che è in America, non mi ricordo nemmeno il nome. E va bene.
Però il discorso è diverso, cioè per la SIAE è comunque una pubblica diffusione. Quindi secondo la SIAE comunque devi pagare. Loro hanno sviluppato una specie di licenza sperimentale per l'audio in rete, una cosa agghiacciante. E radio come Radio DJ e colossi del genere hanno pagato immediatamente i loro diritti d'autore e basta. Hanno il logettino SIAE sul sito, non so se avete fatto tale. La cosa però è molto lì. Però non escludo che un giorno la SIAE si svegli e voglia i diritti d'autore per tutte le radio in rete. E allora io prendo il sito e lo spongo in audio.
Grazie.
comunque chi lo sappia la CIA è tutta la, e fa pagare soltanto ciò che rientra nella sua giurisdizione. Quindi se tu non registri alla CIA, la CIA e lui ti frega il pezzo, alla CIA non vuol dire grazie. Quindi se tu piazzi una radio e dici fanculo, non devi pagare il diritto alla CIA, perché la CIA è per culo che l'ha registrato. Quindi il problema è se un giorno la CIA ha l'intenzione di registrare anche fanculo. Ma è di questo che stiamo parlando, ma almeno oggi così.
È un approccio diverso, nel senso che poi ti portano.
Siccome comunque non c'ha una regola bella e non sono viola, sì,
è diverso. Ti ci portano a pagare, ma non è un approccio diverso. È un approccio massonico. Nel senso, allora, noi tuteliamo i tuoi interessi, noi ti possiamo, noi allora tu paghi, capito? Perché due braccia e due gambe.
Appunto, cioè, il problema non è quello, il problema è che non può fare il contrario, non puoi,
io faccio un CD, lo do a lui, lui lo dà a sua sorella, la sera ti rompe i tuoi chiodi. No, se lo vendi, se lo vendi. Ad esempio, se lo vendi tu non devi essere nemmeno registrato alla SIAE, devi comprare una risma di bollini e tu attacchi.
Anzi, adesso costa 2 euro. Adesso.
Lire. Stai partendo?
Cioè, sei comunque, non è una limitazione dell'interfaccia, non di musica. MHz in su c'è una possibilità di avere una station decente.
Cioè, detto in parole povere, prendo il CD, lo infilo in qualsiasi macchina con una scheda audio, accendo e carica un sistema operativo che è Linux con tutto il software che mi serve per streamare. Fine. Questo è comodo perché non tocca l'hard disk, non tocca nulla, io accendo la macchina col CD e posso fare la mia trasmissione, poi me ne vado, spengo, tiro via il CD e la macchina è immacolata, diciamo.
Ci sono un po' di radio,
quello che l'università,
esatto. Esatto,
funziona.
Cosa fa? È una comodità.
Beh, sì, lo usano Radio Onda Rossa, Radio Lora.
L'hanno usata prima per il seminario.
Radio Unita.
Sì. L'hanno usata, sì.
Sì, Luca ce l'aveva sul...
Che linguaggio è?
Ma è un bel po' di linguaggio.
È un sistema operativo, quindi è un insieme di tantissimi programmi, ognuno sviluppato nel suo...
È una distribuzione di Linux. Per quanto, cioè, sia a sé stante, quindi un sistema operativo alla fine, in cui si utilizzano il tool GNU e il kernel Linux per rendere tutto l'ambiente che hai con un altro sistema operativo come Windows, come macOS X, come BIOS, come FreeBSD, come altri sistemi operativi.
DOS.
Per certi versi stiamo ancora usando il DOS. Questo è il problema.
Sì.
Ci sono un bel po' di giochini, ho anche il CD. No, c'è, c'ho il CD, se lo scaricano ve lo potete scaricare online.
Oppure lo
oppure venite da
ce l'ha lui,
ce l'ho, ne ho un po' di copie. Per chi non se lo può, soprattutto per chi non se lo può scaricare da casa, quindi chi se lo può scaricare non mi venga a chiedere la copia, che magari lascia la copia per chi se lo può
scaricare.
Nevoli.org oppure rastasoft.org.
E una volta che lo sto scaricato, come faccio a farlo saltare?
È una,
sì, un'immagine ISO. Comunque esce con, è uscita due volte in Italia con delle riviste, è uscita con adesso sta uscendo con Linux & Co l'articolo sulla nuova versione. Comunque è uscita su un po' di riviste, è uscita in Grecia, è uscita in India, in tutta l'India. PC Quest ha distribuito, sta sui, sui portali indiani.
È pazzesco. Mamma. O sono tantissimo avanti e sono proprio indietro.
Non lo so.
A seconda dei tuoi.
Sì, vabbè, però gli funziona. Dai.
Sì, è fantastico.
Si vede che gli funziona. E... la puoi scaricare. Uscirà in Italia con PC Quest, penso, da 1.2. Questa particolarmente si mette a fuoco la musica come cosa, cioè ci si può fare musica.
Ma questa non hai bisogno di tenerla, perché la provi e quando è finito basta, sta su CD, questo è il bello.
A livello di musica c'è, cioè Jack, per chi sta seguendo lo sviluppo, è un demone che riesce praticamente a collegare i programmi audio, l'input e l'output dei vari programmi, per cui si fanno partire i programmi audio e poi si collegano tra di loro. In questo modo si può usare la varietà del software libero a vantaggio di un certo tipo di qualità, raggiunto solo da software professionali che fino a mo' hanno reimplementato tutto, quindi fanno tipo una soluzione integrata, fino a mo' software professionali hanno fatta. Sotto Linux ci sono più applicazioncine, una grossa varietà di applicazioncine che fanno quello che l'ha fatto e gli interessa, sono un po' più, è più una storia di artigiani, piccoli artigiani che fanno il software. E questo programma Jack è intelligente perché riesce a collegare tutta questa varietà di piccoli programmi, per cui dopo diventa una cosa abbastanza versatile. Anzi, secondo me è il punto in cui il multimedia, soprattutto nel software libero, potrebbe sorpassare il software proprietario. Nell'interoperabilità delle applicazioni, nel software proprietario sono molto
competitive le applicazioni tra di loro, quindi non è che un accordo di cooperazione tra l'output di un'applicazione lì, vabbè, tra aziende è una cosa un po' più, ma comunque a me sembra una bella cosa quella che sta succedendo. Io sono ottimista comunque. Provatelo, sì. Comunque ce ne sono un sacco di distribuzioni. Slackware, se la volete installare. Dynamporix si installa pure copiando una directory sull'hard disk. Si copia una directory sull'hard disk e a quel punto Dynamporix gira da hard disk. Quindi ti espelle il CD. Questa è dall'ultima versione, cioè questa. Ci sono altri sviluppatori pure in giro qua. Non sono due. Dimmi. Sulla musica, questa cosa che ho detto, che c'è Jack, quindi i vari programmi che puoi collegare tra di loro, e poi un bel po' di aggiornamenti. C'è un nuovo programma per fare la grafica vettoriale, tipo manifestini, cose, però in vettoriale invece che in. E poi c'è di nuovo un po' di cose video. FreeJ l'ho aggiornato a una cosa usabile con un'interfaccia GTK tutta bella. FreeJ sta pure in dev. Sì, sì, sì. No, adesso sta a 500 e qualcosa. No, ma rimango dentro il CD, cioè, ma chi me lo fa fare andare oltre? Ci si sta, non ci metto GNOME e KDE, cioè, proprio li tengo lontani da me. Sì, sì. Eh già. Io mi sono fatto una cifra di canne oggi. Io di così non riesco a fare.
No, non ci dico.
Bello, geniali.
Oh, vediamo se lo stream.
Una volta mi hai fatto collegare dentro una macchina che c'aveva un CD dentro con